Eccomi qua, davanti al set, iniziamo davanti. Oggi sono qua e all'inizio voglio ricordare una persona che da ieri non c'è più, dice Lenova. Lo so, sono cose che succedono tutti i giorni, sapete. Ebbene, ieri è morto Rinaldo Pieroni, il proprietario della radio in cui io ho trasmesso per 25 anni, aveva solo 56 anni e se n'è andato. Devo dire due parole perché mi sembra giusto ricordare questa persona, e quando si ricorda una persona che è morta si tende sempre a ricordarne i lati migliori, no? Ovviamente. Detto questo, bisogna anche dire che fra me e lui per tanti anni, cioè c'è sempre stato un grande conflitto, diciamo, un conflitto lacerante, come dire, eravamo agli antipodi, due persone completamente diverse. Ciononostante abbiamo lavorato insieme per tutti questi anni, per un quarto di secolo, lui alla guida dell'emittente, io alla guida dei microfoni, diciamo così, insomma. E malgrado tutto quello che fra noi non andava bene, certe volte anche proprio dei litigi di quelli, insomma, belli, effettivamente, devo ovviamente ricordarlo per una cosa importante e positiva. Perché quando io approdai alla radio, a quella radio, nel 1982 e poi nel 1983 cominciai a trasmettere, perché all'inizio ero direttore artistico, poi trasmettiamo, devo buttarmi, mi sono buttato, voi sapete, insomma, e lui non mi ha messo limiti, e cioè mi ha detto: ti do 4 ore al giorno, fai quello che ti pare. Cioè, non mi ha detto non fare questo, non dire questo, questo non si può, mi raccomando, stai attento. No, vai. Ovviamente questo poi era anche un suo tornaconto, perché c'è stato un grande ascolto, ovviamente, il G è nato così. Quindi, probabilmente, cioè, quello che ho fatto in quei 25 anni e quello che sto continuando a fare adesso deriva da qualcuno che me l'ha cominciato a far fare, perché è inutile che uno scriva un romanzo se non c'è un editore che glielo pubblica, se lo deve tenere lì nel cassetto, no? E non deve venire fuori. Quindi devo dire che, come gli ho sempre riconosciuto in vita e gli riconosco anche ora, lui è quello che mi ha dato libertà di parola, libertà di opinione, e non è poco, e non è poco. Al di là dei dissidi laceranti che vi ho detto, indubbiamente questa cosa, ecco, ha fatto nascere il G, perché il G probabilmente non sarebbe nato, o sarebbe stato un conduttore abortito, uno che può dire certe cose e certe altre no, deve stare attento per non offendere quello, non offendere quest'altro, a non parlare, non dire le proprie opinioni fino in fondo, essere falso. No, ecco, riconosco a Rinaldo Pieroni questa prerogativa, questa cosa che mi ha dato libertà. E io tutti i giorni, per 4 ore al giorno, per 25 anni, ho detto sulla sua radio quello che mi è parso e mi è piaciuto. Ecco. E poi, magari, a volte, dopo che ho detto certe cose, c'è stato qualche dissidio, perché sono stato sempre molto pesante. Ma devo dire che, comunque, non mi è stata mai messa una censura davanti. Questo è successo poi quando lui ha ceduto la radio l'anno scorso e sono cambiate le regole, io non potevo dire questo, non potevo fare questo, e per questo ne sono uscito. Ovviamente non avevo più la libertà, però a lui riconosco 25 anni di libertà di parola, quello che continuo ad avere qui, con la differenza che con lui avevo un rapporto negativo al 100%, umano, di tipo negativo. Mentre qui non solo mi lasciano esprimere le mie opinioni, le mie idee, non mi mettono censure, casomai me le metto da me, mi regolo da me, ma ho anche un bellissimo rapporto con la proprietà dell'emittente. Quindi devo dire che, insomma, comunque tutto deriva da quel giorno in cui mi disse: fai quello che ti do, 4 ore al giorno, fai quello che ti pare. Quello che mi pare l'ho fatto, ho vissuto bene tutti questi anni, ho fatto vivere bene anche tanta gente che mi ha ascoltato e che continua a seguirmi. Quindi devo dire, alla fine diciamo che malgrado questi dissidi fra me e lui, forse gli sono stato più vicino io, diciamo sinceramente, di qualcun altro che gli ronzava intorno per puro interesse. Vabbè, detto questo, ricordata la figura di Rinaldo, io torno al mio paesello che è tanto bello, che è qui, mi metto a sedere e leggo, ciao G. E il gatto come si comporta col piccione? Il gatto col piccione, la gabbianella e il gatto. No, non si comporta perché il gatto sta in una casa e il piccione in un'altra, capito? La piccioncina che sta ancora covando le uova, e tutti i giorni vado lì a mettere il pane piano piano, così lei dopo, molto dopo, esce e viene a mangiarselo, ecco, lei sta in una casa, la gatta sta in un'altra. Se no magari sarebbe un problema, indubbiamente, perché i gatti puntano gli uccelli, c'è poco da fare, li puntano, cercano di beccare, sai com'è, è natura. Sergente G., le riferisco che oggi, cioè ieri, alle ore 14:24, su Canale 5 è andata in onda una scena di sesso in cui si sentiva lei ansimare un po'. E la fascia protetta? Caporale Lucas, hai ragione, indagheremo, vedremo se c'era qualche sospiro di troppo, Su Canale 5, faccia fronte alle 14:24. Ma dai, andiamo. Guarda che io sto notando molti programmi con scurrilità, cose varie, anche in fascia protetta. Io ho visto la sera, cioè quel programma, per esempio, tanto per dire, non la sera, ma proprio in preserale, quel programma in cui sono in carcere, come si intitola? Non mi ricordo più. C'è la carcere femminile e carcere maschile, no? Vola di tutto. Di tutto vola, ma stanno in carcere, per cui vabbè, insomma, va bene. Allora, oggi, perché hai scelto il provider spazioblog.it per il tuo blog? Io lo vorrei aprire il blog, ma mi hanno detto che il provider del blog dà agli utenti poca memoria. Non si ricorda più le cose. La domenica ti vogliamo in TV. Così non si vede buona domenica. Non sarebbe male, non sarebbe brutto. Fare una bella domenica tele italiana. A parte questo. Guarda che io con spazioblog.it mi trovo bene. Lo spazio c'è. Ho fatto un sacco di post. Devo dire, non manca lo spazio, devo dire, insomma, siamo più di 150, più o meno. Vabbè, mi scriveva questo Luca da Cenaia, provincia di Pisa, va bene, ti ho detto. Dunque, mi dicono Renzo Montagnani, ciao G, caro G, cosa ne pensi del dottore fiorentino Renzo Montagnani, scomparso 11 anni fa? I suoi famosi successi di attore, film commedia sexy degli anni 70, bandiera della fiorentinità, ma ormai sembra tutt'oggi dimenticato da tutti. Peccato, non se lo merita proprio. Beh, come dire, ma Montagnani, ma ricordate Montagnani quando vedeva delle donne nude, faceva "Oddio mio!" Faceva così, no, perché? Mentre Pozzetto faceva "E la Madonna!" Vabbè, però io posso dire la mia. Renzo Montagnani era un ottimo attore, un bravissimo attore, che forse avrebbe potuto fare di più, anche qualcosa di più serio, di più. Sì, anche in teatro ha fatto delle cose belle, però poi è stato relegato a questi ruoli, in questi film, ma diciamo la verità, questi film trash che magari piacciono, qualcuno li sta rivalutando, ma erano veramente brutti. E attori come Renzo Montagnani meritavano di avere dei ruoli importanti in qualche film importante, più, più di spessore, perché il comico, perché per lui non era un comico, ma comunque era un attore, diciamo, fra il brillante e non si sa. Ecco, poteva essere veramente ben utilizzato, aveva anche una gran bella voce. Questo è il mio giudizio sul grande Renzo Montagnani. E adesso pubblicità!
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua con un libro in mano, che non è un libro. Come non è un libro? Vedi? È un catalogo. Perché un catalogo è anche un catalogo, è un libro fatto a forma di libro. Sì, vabbè. A volte i cataloghi sono più belli di tanti libri, perché hanno delle illustrazioni. Cioè, perché ci fai vedere? Perché voglio parlarvi di un'asta. Sai quante aste mi hanno fatto fare a me all'asilo, le monache, perché andavo all'asilo alle monache io, tutte aste, o non ne fanno più bambini le aste, non fanno più le aste, però in compenso si fanno le aste televisive, ma soprattutto le aste su internet e le aste così, quelle normali, nelle varie casse d'asta. Allora, che cosa ho scoperto? Io camminavo per Firenze, sono passato davanti a una casa d'aste e ho visto il manifesto e ho detto, devo entrare. C'era della roba, cioè, non vi voglio far vedere il nome, ma guardate qua, vendono dei reperti archeologici anche egizi, eh? Allora sono entrato dentro perché dico, ci sono delle cose bellissime, sembra di entrare in un museo, anche perché c'è l'esposizione, poi venerdì c'è l'asta. Oh, però, fra le cose, appena entro, cosa vedo? Avete presente la mia ammonitona, questa qui, l'ho un po' impallata. Ecco, questa monitona. Ora, vedrete che su questo catalogo ne appare una. La metto qui. Eccola qui. Praticamente uguale, anche se, come dire, è rivoltata dall'altra parte, è al contrario. Allora, qui mi dicono, e leggo, questa monite, dimensioni, datazione del Giurassico. Dimensione 55 centimetri di larghezza, diciamo diametro, è esattamente come la mia, anch'io l'ho misurata 55 centimetri, sono grandi. Allora sono andato, perché ho comprato il catalogo apposta, perché solo sul catalogo ci sono i prezzi di base d'asta, no? E allora leggo euro 600-800. La base d'asta è 600-800 euro. Insomma, sono contento perché? Perché io l'ho pagata 70 euro. E allora quindi sono contento. Ma è interessante perché io vado a vedere quest'asta anche per vedere se qualcuno se la piglia e se qualcuno, come dire, e quanto la pagano, perché poi la base, l'asta va avanti, no? Ma quanto è bella, e devo dire che la mia monita è più bella di quella, perché è un po' più sciupata questa qua. A vederla si vede che non è esattamente integra, cioè un po' più sciupatella. Peraltro la mia è bella, è perfetta. Ah, qui c'è il mondo, ecco. Allora, magari se qualcuno riesce ad andare a vedere quest'asta, io non faccio pubblicità, quindi non dirò dove e qual è questa casa d'aste, però magari si può pure comprare, così può dire di avere l'ammonite come il G. Però l'aveva pagata un po' di più. Oh, allora, bene, ciao. Fantastico, a volte vedere certe cose fa bene, perché, ma però parliamo di aste, sempre di aste, questa volta di aste sul web, cioè su internet. Voi sapete che la casa d'aste, non è una casa d'aste, diciamo, il sito di aste, quello più famoso, è eBay, questa baia elettronica su cui tutti possono vendere qualcosa, tutti possono comprare. Io ultimamente mi sono dato un po' agli acquisti, piccoli acquisti così. Per esempio, mi sono permesso di spendere ben 5 euro per qualcosa di cui vi parlerò adesso. Io cosa vado a vedere su eBay? Pinocchio, tutto quello su Pinocchio che c'è, perché ragazzi... E poi, che so, incunaboli, stampe... quadri, i manoscritti mi fanno impazzire. Allora mi sono concesso l'acquisto di un manoscritto da 5 euro. C'era scritto poesia dell'Ottocento, scritta nell'Ottocento da un poeta anonimo, insomma. È qui dentro. Io qui c'è il manoscritto original, che mi è arrivato, e me lo sono fatto mandare, ovviamente. È arrivato un paio di giorni fa. E come si può vedere è scritto su, così, poi c'è ancora qualcosa qui, su questa carta filigranata, devo dire, ottocentesca. Quando io ho visto questo annuncio, non si leggeva niente, c'era la fotografia, ma non si riusciva a leggere quello che c'era sopra, eccetera, eccetera. E quindi non sapevo nemmeno di che cosa si trattasse. Ma mi piaceva l'idea della poesia, la poesia scritta nell'Ottocento da qualcuno e poi arrivava a me, magari inedita e così via. Poi mi arriva, sono 10 sestine, intitolate appunto Sestine. E non c'è una firma, né all'inizio né in fondo, ma c'è dentro la firma. La firma c'è dentro. Cioè l'uomo, il poeta che ha scritto questa cosa, si firma, cioè si autonomina all'interno. Allora vedo e leggo Frediani, bene, la prima cosa da fare è andare su Wikipedia, su internet, a vedere se esiste questo Frediani. Non esiste davvero, Nini esiste, Pietro Frediani, è anche famoso, io non lo conoscevo sinceramente, ma Frediani è il poeta pastore, ricordato da Alessandro D'Ancona che, autodidatta, leggeva i versi di Dante, Tasso e Ariosto mentre lasciava pascolare le sue pecore, poeta pastore. Dotato di una versificazione fluente, di una piena padronanza della lingua poetica, senza abbandonare una potente arguzia toscana, fu molto apprezzato dai suoi contemporanei, scrisse numerose poesie, una cinquantina di maggi drammatici, insomma, eccetera, eccetera. Ora, è interessante, questo signore era praticamente di Buti, in provincia di Pisa, no? Questo Pietro Frediani, e nacque nel 1775 e morì nel 1857, quindi questo è precedente il 1857, è verso, diciamo, la sua vecchiaia, perché tra poco vi farò sapere, era vecchio quando ha scritto questa cosa qua. Allora, un certo signor Barboni nell'Ottocento arriva a Buti e prende la gente, cioè, presa come veniva una brancata di gente, la spinse fuori dal caffè e disse: via ragazzi, chi ha i manoscritti dei Frediani? Vada a prenderli e li porti qua, ma di corsa! Un quarto d'ora dopo arrivavano tutti i possessori dei manoscritti che li riportavano a questo scrittore, a questo Barboni, critico d'arte, che so. Fogli volanti, quinternini, ritagli di carta, tutta roba ingiallita dal tempo, impuzzata così, fra virgolette, impuzzata così da levare il respiro per 48 ore. Non mi sarei mai aspettato tanto. Erano madrigali, maggi, sonetti, enigmi, odi, epistole, elegie, epitalami, inni, frammenti. Da allora tutta quella carta è ingiallita, signore e signori, mistero, è scomparsa. Tutti i manoscritti di Frediani, di Pietro Frediani, sono scomparsi. E restano dei Frediani solo le poesie che lui pubblicò in vita e quelle che ritrovò inaspettatamente un altro, il signor Baroni, dopo il saccheggio operato dal Barboni e da altri. Allora, questo saccheggio è un fatto, queste poesie probabilmente puzzavano questi fogli perché lui li teneva fra le pecore, e furono forse buttate via dopo che questo Barboni fece il saggio su Frediani, buttò via ogni cosa. Ora, a me questa non puzza. Devo dire, è perfetta, si vede che è ottocentesca, metà ottocento, la carta, la scrittura, l'inchiostro, tutto quanto. È bello che a questo punto sia arrivata a me una poesia del Frediani, di Pietro Frediani, scritta da lui, e assolutamente, forse addirittura inedita, mai pubblicata. E allora io voglio farvi un regalo, voglio regalarvela, io cosa ho fatto subito? L'ho trascritta, no? Perché leggere qui è già difficoltoso. Allora ho avuto anche qualche difficoltà di decifrazione, deciframento, insomma da decifrare questo, cioè, alcune parole scritte. Per cui però poi sono arrivato a scrivere le 10 sestine tutte per benino. E guardate, sono interessanti perché con un linguaggio molto naif, se vogliamo, però efficace, molto musicale, se vogliamo, quest'uomo parla del cielo, della luna, del sole, degli eclissi, delle costellazioni, dei segni zodiacali, perché un pastore guarda il cielo, un pastore nelle lunghe ore, no? Anche notturne, guarda il cielo, e allora questo pastore ha scritto queste cose qua, indirizzandole a degli eccellenti signori, eccellenti signorie, con uno spirito anche abbastanza corrosivo, secondo me, e certamente delle persone che forse erano i suoi padroni, insomma, quelli per cui lavorava, per cui teneva le pecore, e quindi praticamente tre persone che, mentre lui stava lì a lavorare, erano andate alle terme, insomma, le terme. C'è un po' di ironia in tutto questo, però io ve la leggo e vi posso assicurare che sono rimasto stupito dalla freschezza. Probabilmente questa, lui dice di essere vecchio qui dentro e si autonomina. Siamo verso il 1850. Sestine, intitolata così. Alle loro eccellenti signorie, felice Pentecoste, augurio lieto, reca il servo Frediani in questo die, secondo l'uso suo già consueto. Mentre il tempo che passa e non ritorna è in ore 24, annotta e aggiorna. Rotondo il sol d'intorno l'asse in moto, seco attraendo i ciechi monti erranti, sospese in aria in quell'immenso vuoto, anzi vuoto, compie la terra e giri i suoi costanti. La luna segue a passi assai più stracca, talor mostrando i corni come vacca. La luna non ha lume, il corpo opaco, riflettendo nel sol l'argentea luce, questa avendo due moti, un resta vaco, quando la terra l'ombra sua vadduce. Che mirandole il sol l'altro emisfero mostra or del corpo un quarto, ora un intero. Allora che il sol nell'emisfero opposto e la luna su questo ognun rotando, han questo globo terracqueo, il globo terracqueo, frapposto, benché segua assai raro, e allora quando, non avendo dal sol luce opportuna, l'argentea faccia sua copre la luna. E così quando fra la terra e il sole il corpo della luna si frammette, segue l'eclisse al sol, perché non puole, e un ostacolo tal non lo permette, di cinzia il corpo a penetrar la biga, mentre da impaccio tal presto si sbriga. Il sol, nei segni 12 celesti, passa in un anno, e questo pur la luna, che a cominciar da primavera in questi, l'Ariete, il Tauro e i due gemelli in cuna, Cancro, Leone, Vergine reale, di qua dal medio cerchio equinoziale. La Libra, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, indi l'Acquario e i Pesci. Passa verso il meriggio a noi contrario, o Sole, a noi lontan, quanto reincresci, lasciando noi nei più gelati giorni, finché dall'arsa Libia a noi non torni. Io non pretendo a vostre signorie insegnar ciò che sanno interamente, né produrgli lezioni d'astronomie, della cui scienza ne so poco o niente, ma faccio il paragon che vesto inerme, allor che lor signor vanno alle terme, ma il sol ritorna, e così pur di loro, terno, illustre ed eroi, ritorneranno, ma io che vecchio son, se intanto moro, seccatura di me ritroveranno, mentre stanche credio le lor persone di queste mie stucchevoli canzone. Ma è bella, eh? È bella, proprio vera, ruspante, se vogliamo, questa licenza poetica finale di queste mie stucchevoli canzone. Doveva pur far rima con persone, poteva scrivere di questa mia stucchevole canzone, però voleva parlare di tutte le sue poesie, no? Questo, Frediani, Pietro Frediani, un suo originale, scritto da lui e unico, pezzo unico, come dire. Sarà stato mai pubblicato questo? Non lo so, farò ricerche, sicuramente. Ma intanto, forse, no, forse ce l'abbiamo, non io, ma noi, adesso, con tutte le stelle, il cielo, la luna, il sole, le costellazioni, e un pastore che riesce a vedere, e ancora più nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento riusciva a vedere più lontano di quanto non riusciamo a vedere noi. Bene, bravo, bene, bene, bravo Frediani, ecco, l'è mio. Ma ora mi sposto qui accanto, perché qui forse vedrete i libri. Modalai, anche lei, una trasmissione culturale, culturale. Io mi siedo là accanto perché voglio parlarvi di Parigi ancora. Visto che, sai, mi richiedono, ma non hai detto questo, non hai detto quest'altro. Allora, siete mai stati a Parigi? Boh, sì, no, non lo so. Se siete stati a Parigi, ma molti di voi ci sono stati sicuramente, forse non siete stati al mercatino di Port de Vendres, che non è il mercato delle pulci, quello famoso, che ha dato quel nome a tanti mercati delle pulci del mondo. Port de Vendres, c'è anche la fermata, è comodo, no? Prendi il metro, vado a Port de Vendres, scendi dal metro e ti trovi vicino a... La domenica mattina però, devo andare solo la domenica mattina, non la domenica pomeriggio, perché dura solo la mattina questo mercatino. Mercatino in cui trovi di tutto roba vecchia, antiquariato, ma insomma roba. Bello. Bisognerebbe stare a Parigi per andarci tutte le domeniche mattina. Però adesso uno che si trova lì, io poi vado ai posti e vado ai mercatini. Cioè, non ti bastano quelli di qui? No! No! Allora, vado in questo mercatino, purtroppo quella volta lì ero andato in treno e non avendo la macchina non avevo tanto spazio per portare via della roba, avrei portato via tutto il mercatino io, ogni cosa, ho preso dei dischi, ho preso robe varie, cose, e poi libri, vedete questi libri rossi, io vado matto per i libri rossi, perché rossi? Perché hanno questa copertina rossa, dura come il muro, no? E sono dell'Ottocento, illustrati, molto ben illustrati, c'è della roba fantastica, guardate poi queste copertine, queste rilegature con questo oro, insomma, sono bellissimi, no? Sono bellissimi. Allora io cosa ho fatto? Ne ho comprati 5, detto, più di 5 mi c'entra, sono così, ne voglio 5, poi te li tiravano praticamente dietro a 4 euro l'uno. Sono fantastici, no? Noi in Italia non abbiamo questo tipo di sì, qualcosa sì, ma proprio questo gusto per le copertine rosse, queste rilegature belle con tanto oro, i francesi sono più dorati di noi, sì, indubbiamente. Ecco questo per esempio, Jasmine Robard, ecco qua che bello, che bello, roba dell'Ottocento. Alcuni di questi sono premi per scolari, no? Scolari, come dire, bravi, guardate questa la costola di Adamo, questa costola dorata mi fa impazzire, guarda che bello. Ma sono pesi oltretutto, sono pesi. Insomma, ne compro questi cinque. Poi mi trattengo tutta la mattina, ovviamente, perché voglio vedere tutto, perché è abbastanza grande, no? E quando a un certo punto vedo che rimettono a posto e devono andare via, perché stanno solo la mattina, arrivano anche gli spazzini che spazzano subito, c'è una polizia che noi ce la sogniamo. A un certo punto ho i miei sacchi di roba, pieno di sacchi di altro, vedo vicino, intorno a un albero, delle persone, due o tre persone, che frugano dentro dei sacchi e tirano fuori dei libri, rossi per lo più, la mia passione. Dice questi, parlando in francese, vero? Li hanno buttati via, perché vanno via, gli pesano, non se li possono portare dietro. Ah! Allora mi sono messo lì a frugare, ovviamente, no? Bellissimo, perché fanno così, capito? La roba che gli avanza, se non hanno voglia di riportarsela indietro, se li pesa, la metterò lì a disposizione di tutti, gratis, E allora ho frugato insieme a questo Mino che mi ha spiegato tutta la situazione, lui aveva già preso alcune cose, e questi altri cinque, questi che vediamo qui, altri cinque, buttalia, e dico buttalia, c'è l'intera biblioteca, me li sono cuccati io, queste, le conte di Andersen, guarda, ma dentro ci sono delle illustrazioni fantastiche. Guarda questo qui, guarda, questo lo beccavo, guarda qua qui, tutto in rilievo qui, tutto in questo è tutto in rilievo. Ah, oh, che bello, guarda che copertina. Insomma, praticamente mi sono portato via questi altri 5, ammortizzando il costo già basso, che ci sono illustrazioni molto antichine, molto ottocentesche, il costo già basso. Ho speso 20 euro per questi qui, 5 per 4, 20, e gli stessi 20 euro l'ho spesi per 10, quindi mi sono costati solo 2 euro l'uno, gli altri li ho ravanati. Certo, se lo sapevo, aspettavo, non spendevo nemmeno quelli, però è una cosa molto bella che succede. Da noi non succede, quando i mercatini chiudono se ne vanno con tutto quello che hanno, non lasciano nulla in giro, solo sporcizia che molto lentamente e non sempre viene ramazzata via. Ecco, allora il mio suggerimento è quello di andare a Porte de Vanves, perché poi la domenica mattina, e aspettare anche la fine, perché può darsi, non è detto che succeda sempre, che io sappia, però mentre venivo via con anche questi ero veramente pieno di roba, sacchi, sacchettini eccetera, meno male non ero solo, c'era qualcuno che mi dava una mano. Mi si avvicina uno con una bellissima cornice dorata, bella, le cornici hanno anche il loro valore, dice: te la regalo, sempre in francese, cioè io devo andare via, la vuoi, te la regalo. Non l'ho potuta prendere perché non potevo, non avevo lo spazio, il posto, la possibilità di portarla via. Ma è fantastico tutto ciò, Questo può succedere al mercatino de Port de Vanves. Non è una cosa vanvera, Port de Vanves. Io vanvo di là, vanvo. Allora sì, so se avete visto qui, ho messo il quadro bello di Maurizio Fontanelli, che mi ha mandato ieri e adesso fa parte della nostra galleria d'arte, e adesso lo vediamo ancora per benino perché vale veramente la pena. Mi impreziosisce veramente, è un po' triste se vogliamo, perché quest'uomo ha dei problemi secondo me, ma impreziosisce veramente qua la mia raccolta. Ma a proposito, già che sono qui, ma i cruci filmissimevolmente, facciamo ancora un po' di cruci? Vediamo, allora, cerchiamo di completare il primo triangolino, perché uno poi va a triangolini, no? Dice, allora, ricordate, c'era questa isola che nessuno mi ha detto, Isola delle Cicladi, nessuno me l'ha detto, io non lo so, allora vado al 52 orizzontale, film di fantascienza di Ridley Scott, cioè A, L, poi libero e N, che sarà? È Alien, no? Ecco, e sotto invece, numero 66 orizzontale, il Tognazzi di Non toccare la donna bianca. Che Tognazzi sarà? Voglio dire, c'è Uggi, che sarà poi? Ugo. E così scopriamo che l'isola è Nio, l'isola delle Cicladi. Le Cicladi sono bellissime, ci sono delle isole fantastiche, no? Naxos, Mykonos, Ios, Ios. Questo è Nio. Vediamo un altro ancora, via. 53 verticale, 53. Kathleen interpreta il gioiello del Nilo. Kathleen, secondo me è Kathleen Turner. Turner, vero? Ci sta. Poi se si sbaglia si fa un po'. Vediamo di farne una così, 7, che lascio a voi. Jacopo tra i personaggi foscoliani. Foscoliani, di Foscolo. Jacopo O, sono 5, io lo so ma non la dico, e se volete me la dite voi. Jacopo O, le ultime lettere di Jacopo O, andiamo dentro, il cruciverbis, quello lo facciamo via, sergente Testa, al rapporto, ecco, rapporto sessuale ovviamente. Ma dai. E che si fa? Si fa un paio di telefonate. Si fanno. Vediamo se c'è un po' di numeri. O sarà mica come ieri, non mi risponde nessuno, eh? Ora vediamo, perché se no, veramente il record va bene. Si tenta una volta ogni tanto, però. Ecco, senti qua. Guarda, siamo in Toscana. Sì. Il globo terracqueo. Già! Pietro Frediani ce l'ha ricordato. Pietro Frediani, il poeta pastore. Te l'ho messo l'originale, è sotto la testa. Il globo terracqueo. Pronto, signora, buongiorno.
Chi è?
Senta, io sono il signor Globetti per il globo terracqueo. Quando glielo possiamo consegnare, signora? Oggi alle 5:30, va bene, glielo portiamo?
Che cosa?
Il globo terracqueo.
Il terraccio?
No, che terraccio? Il globo terracqueo che è stato ordinato, signora. Glielo portiamo oggi alle 5:30.
No, io non ho ordinato niente.
No, lei, scusi, lei è la signora Mara, giusto?
Sì.
Lei ha ordinato un globo terracqueo, certamente, ma lo sa veramente di che si tratta?
Il globo?
Globo terracqueo.
No, si sbaglia.
Ma lei sa di che si tratta, sa cos'è?
Cos'è?
Non lo sa?
No, me lo dica.
Ma il globo terracqueo, se l'ha ordinato, dovrebbe saperlo lei, signora, di che si tratta. Il globo terracqueo, no? È molto utile il globo terracqueo. Senza il globo terracqueo come si farebbe?
Ma mi faccia il favore.
Glielo porto alle 5:30, signora,
No, non porto niente perché non ho ordinato niente.
Lei ha un globo terracqueo che deve anche pagare, signora, deve anche pagare il globo terracqueo. Sono nel globo. Sono globetti. Ha capito, signora? Globetti? No, Globetti, quello è un altro. Globetti, io vendo globi e spedisco e consegno globi terracquei.
Ma non so neanche che cos'è io, guarda, non ho ordinato niente.
Ma signora, ma come fa a non sapere cosa sia un globo terracqueo? Ma lei che scuole ha fatto?
Non si preoccupi da quello che ho fatto io, penso che l'ho fatta lei.
No, io l'ho fatta, io
globo terracqueo. Ma come un cazzotto di muso?
Ma che lei è un nazi skin? Lei è una nazi skin, signora, è una nazi skin. Ma trovare una nazi skin, ma che lei è un cazzotto di muso? Ma poi muso, perché muso? Abbi pazienza, vabbè. Vabbè, un'altra persona. Sì. Qui ho trovato tutte... Aspetta, scusa, un attimo. Da trovare uno di... Un dottore. Vediamo se i dottori sanno di cosa si tratta. Ecco. Aspetta, sto perdendo il filo. Allora. Ecco. Questo è un dottore. C'è scritto dr. E io, a questo punto... Ma se non è un cazzotto di muso.
Pronto, Ferri?
Buongiorno, c'è il dottore?
No.
Senta, allora io sono Globetti per quel globo terracqueo che il dottore ha ordinato. Va bene se glielo faccio consegnare oggi alle 5:30?
Non ho capito.
Il globo terracqueo che il dottore ha ordinato. Lo sapeva lei?
Non so mica niente, signor.
Non sa niente. Ma praticamente il dottore, no? Che è un parente, lei è parente, no?
Sì.
Ecco, il dottore...
Il fratello, una cosa qui per il
suo fratello ha ordinato un globo terracqueo. Ha capito lei di che si tratta, no?
Io proprio di realtà non me ne intendo.
Non se ne intende?
No.
Ma è fratello di un dottore?
Io sono un vecchio di 80 anni.
Ma mi fa piacere intanto che ci sia arrivato con questo spirito, bravo, complimenti. Ma c'è il dottore in casa. Volevo dire, però... Lei non ha mai sentito dire in 80 anni di vita queste due parole, globo terracqueo?
Ma guardi, io proprio non so cosa dirle. Comunque, il dottore abita a Ferrara.
Ma non le viene a mente qualcosa? Non le viene a mente qualcosa? globo terracchio, non le dice niente, guardi. Guardi.
Ma io guardi proprio non glielo so dire.
Tengo male alla capo.
Vabbè.
Ha capito? Alla capo. E non lo sa. Non sa che è una cosa di. Cioè un coadiuvante sessuale?
Ma io guardi proprio non
questo,
lo so dire.
Uno si applica il globo terracchio.
Se devo parlare con il dottore, cerchi nell'indirizzo di Ferrara.
Ma l'indirizzo di Ferrara, io ce l'ho l'indirizzo di Ferrara, Giuliano Ferrara. Senta, allora il globo terracchio si applica sulla parte e tutto funziona. Magari servirebbe anche a lei. Magari se n'è andato. Ma come? Nemmeno c'è un fratello dottore, sa di che si tratta. Ma perché un globo terracchio è così poco conosciuto? Conosciuto. Vabbè, vediamo, devo trovare un nome. No, tutti i nomi femminili, mi piace avere dei nomi maschili. Perché. Ma avete visto? Oggi rispondono tutti, ieri non rispondeva nessuno. Ora ditemi voi quale sarà il motivo. Vieni. Ecco. Ecco. Sì, mi piacciono i nomi maschili perché poi di solito rispondono le mogli e io dico che il marito ha fatto l'ordinazione, nel senso che lei sa di non averla fatta, però può pensare che il marito possa aver ordinato un globo terracchio per coadiuvare la sua sessualità ormai quasi abbandonata. Ma quale? C'entra niente? Pronto? Tutto tace. È famiglia Muti? Famiglia Pesci? Non parlano, vabbè, non importa. Vabbè. Sì, silenzio assoluto, vabbè, d'accordo, va bene. Andiamo, questa è una donna. Facciamo anche questa. L'ignoranza nel mondo regna sovrana. Il globo terracchio, oltretutto, si può capire cosa sia anche se non si sa. Ha senso il globo fatto di terra e di acqua, è il globo terracqueo, che io non so come mai, ma mi sento dei globi da questa parte, sinceramente ho dei globi, ma dei globi, vediamo se mi risponde qualcuno qui, belli però, quanti bei globi ci abbiamo, a tutte le parti. Siamo pieni di globi, anche di qua.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Senta, io sono Globetti della ditta del globo terracchio. Il globo l'abbiamo già preparato, glielo possiamo consegnare oggi stesso. Mi sente?
Sì.
Ecco, il globo terracchio che è stato ordinato, glielo consegniamo oggi alle 5:30, va bene?
Il globo?
Terracqueo.
Non so cosa sia, mi scusi.
Ma lei non sa, non ha mai. Perché l'ha ordinato allora? È la signora Marcella, mi sembra che l'abbia ordinato, vero?
Scusi un attimo, ma chiedo a Marcella.
Chieda a Marcella, sì.
Terracqueo.
Ma non ce n'è uno che lo sappia, non ce n'è uno che lo sappia.
L'ha ordinato tu?
L'ha ordinato lei? Sì. Pronto, signora Marcella? Mi sente?
Sì, chi è?
Sono Globetti della ditta Globetti, Globetti e Globetti Terracquetti. Il globo terracqueo che è stato ordinato è pronto e glielo portiamo oggi stesso. Alle 5:30 lei avrà il suo globo terracqueo. È contenta? Abbiamo fatto presto,
Ho messo un globo terracqueo.
Ma sa di che si tratta? Lo sa, vero?
No.
Non sa cos'è un globo terracqueo, signora? No?
No.
No? Ma allora perché l'ha ordinato?
Ma io non ho ordinato niente.
Ma sì che l'ha ordinato, signora. È signora o signorina? Scusi, è signora o signorina?
E cosa le interessa a lei?
Perché ha una voce che mi ispira qualcosa. I globi terracquei mi si sono leggermente ingrossati. Sa com'è, signora, signorina? C'ha una voce che ispira lei. Complimenti. È la moglie di quello di prima?
Esatto.
Ah, bene, allora io vengo, ti porto il globo terracqueo, ti lascio il globo e ti porto via la moglie, perché la mi garba. A dopo, alle 5:30, allora prelevo, lascio e prelevo, ok? Arrivederci, Fammela trovare pulita, ciao. si è rimediato anche una donna. Ragazzi, ignoranti! Forse non seguono il mio programma, ma soprattutto non ne seguono la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Cancelliamo. Penso proprio che non ci serve Berlusconi e il Firenze. Ah, un'altra accoppiata oggi alla nostra lavagna, sì, un'altra bella accoppiata. Sono due personaggi, due errori abbastanza similari, due direttori, senti là. Allora, abbiamo dei direttori di telegiornali o simili, veramente, duri, Clemente J. Mimun, che io trovo abbattente. Si vuol piccare di condurre anche lui un telegiornale, ma quando c'è lui il TG1 va su e il TG5 cala. Caro Mimù, va bene. Ha detto morte celebrale. Mimù, morte celebrale. Cosa avevi da celebrare? Non c'è niente da celebrare. Parlava di quel ragazzo picchiato. Morte cere, ci vuole la R cerebrale, il cerebro, Ma è un direttore. Poi passiamo a uno che ho già beccato in altre circostanze. Corradino Mineo, che dirige la mattina su Rai 3 il caffè, tutta la mattina insomma di Rai 3. Ha detto stamattina, colti in che cosa? Fragrante! Oh, ma come fragrante? La fragranza è un odore, questa fragranza di pane appena fatto. Che fragranza, Si dice flagrante con la L. Oh, ecco, là dove uno al posto della R ha detto la L, questo al posto della L ha detto la R. Mettevi d'accordo, ignoranti di direttori di qualche cosa, vergogna. Allora, mettiamo anche i nomi, Allora, uno è Clemente, che poi c'è questo J.
Mimun, sì.
E l'altro invece, la nostra vecchia conoscenza, Corradino, perché c'ha una voce.
Mineo.
Allora, morte cerebrale e colti in fragrante, se volete diventare direttori di qualche telegiornale, parlate così. E io torno indietro perché, aspetta. Terminiamo qua, perché io ho visto già che qualcuno mi ha dato la risposta, su Jacopo, Foscoliano, Ortis, ok? Jacopo Ortis, andiamo a vedere chi mi ha dato la risposta e anche gli altri messaggi che voi nel frattempo mi avete mandato, perché non mancate mai, va. G, se te sei il mostro, quel bravo, dolce, amorevole padre di famiglia austriaco, della triste vicenda di cronaca di questi giorni, come lo definiresti? Caro Kamasutra, io sono il mostro, però non sono io, Allora, quel libro che ho scritto, ringrazio tutti quelli che mi stanno chiedendo i miei libri, io sono il mostro. Contempla varie mostruosità, l'ultima delle quali proprio si intitola L'ultimo racconto, Io sono il mostro, ed è il mostro di Firenze che parla in prima persona, ma non sono io, ecco. Vabbè. Poi ancora, ehi G, hai sentito Giletti e la Giacobini, hanno detto i carceri, ma al plurale non è femminile questa parola, il vocabolario dice di sì, mi dice Alessandra di Viterbo. Cara Alessandra di Viterbo, i carceri, è vero, le carceri, brava, è così, loro però sono lì in televisione, a prendere i soldi dello Stato, appunto, Giletti e la Giacobini sono sulla Rai, ecco, no, non dare il mangiare a piccione, come lo dare a mangiare a piccione? Non si è piccione, la mia piccioncina, Baia, cos'era Baia? Ah, l'isola, non credo. Grandissimo montagnani, lo ricordi amici miei? Qui l'acqua può arrivare, un mito, dice Space Max, poi viene l'alluvione. Vabbè, grande Gil Tirreno a Lucca, oggi titola in prima pagina un piccolo errore. Pellegrini bloccati a Lourdes, sparito l'aereo che doveva riportarli. Dov'è l'errore? C'è un buon lavoro Max di Lucca. Dov'è l'errore? Pellegrini bloccati a Lourdes, sparito l'aereo che doveva riportarli. Non mi viene l'errore. Ciao Gine, super cruciverba, il primo giorno al duo orizzontale la fanghiglia non è mota, ma dovrebbe essere blob. Ragazzi, ma abbiamo già visto che è mota. Dall'omonimo film. Chiedo scusa se te lo hanno già fatto notare, ma l'altro giorno ho sbagliato numero e ho inviato questo testo a qualcun altro che avrà pensato, ma che cosa vuole questo? Ciao da Raffaele di Spezia, caro Raffaele di La Spezia, era mota, mi dispiace. Sai Gina, quando ti seguo ho iniziato a guardare le carabattole che ci sono nei mercatini quando accompagno mio marito che è appassionato come te di cose antiche, devo dire che adesso osservo con occhi diversi. Baci, Chiara. E allora arriviamo a Ortis. Sblindo è stato il primo a dire Ortis, il secondo è stato Shrek. E poi ancora, Ortis, stavolta sono certa di averla azzeccata. Ciao Belloccio, Chiara, brava. Jacopo Ortis, detto il mandrillone, qui non c'è firma. Bravi. Ciao G, per caso ha fatto anche un CD che si chiama Supposte Galattiche? No, ma lo farò a questo punto. E poi ancora, dice, ma come mai quando tu scrivi gli errori alla lavagna tu fai quella voce a bischero? Ciao Tommaso. Sì, Corradino, Mineo, Mimu, perché lo feci una volta e poi mi è rimasto questo, lo so, a bischero, perché in qualche modo voglio sminuire questi personaggi che effettivamente non meritano il posto che occupano, ovviamente no, lanciamo un mentina perché è finita, è un sì meraviglioso che risponde alle vostre angosciose domande, questo sì vuol dire che noi saremo ancora qui domani, cioè io e voi, cansamente insieme con G, ciao.
Ciao G.